Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso. Siamo ormai alle corde di questa giornata che si pronuncia accaldata già adesso, insomma. Vediamo allora questa 31esima giornata: Avis Arcevia, Rettori Castelplanio, Chiaravalle Falconara 1973, Marotta Borgo Minon, Monzano Staffolo, Monserra Portuali Calcio Ancona, Osimo Stazione Belvedere, Ponterio Montemarciano, San Biagio Borghetto e non può mancare il match dell'Anconitana previsto per domenica alle 16:30 allo stadio del Conero, Anconitana Castel Frettese. Questo il calendario per quello che riguarda questa 31esima giornata, che vede l'Anconitana a quota 81, 20 punti di distacco all'Osimo Stazione a quota 61, Borgo Minonna che insegue a quota 51, ricordiamoci c'è questo gap dei 10 punti, se scende sotto i 10 punti anche l'Osimo Stazione dovrà disputare i playoff. San Biagio 46, Portuali Calcio 44, Monserra 43, Staffolo e Castelfrattese a quota 40, Montemarciano 38, Marotta 37, Le Torri Castelplanio 36, Belvedere 35, Falconare e Chiaravalle a quota 34, Avis Arcevia con il Borghetto a quota 28, Ponte 27, chiude il Monzano a 21 punti, ultimo in classifica. Match importanti che andremo poi dopo a esaminare con Ferdinando Vicini, fra un po' lo raggiungeremo nella sua postazione. Intanto la trasmissione è diffusa anche sulla nostra pagina Facebook, quindi potete seguirci in versione audio, perché video adesso c'è poco da vedere, c'è lo studio vuoto, e potete seguirci anche sulla nostra pagina. Andiamo a vedere se abbiamo intanto qualche altra news da darvi al volo prima di andare in pubblicità, perché poi avremo un'apertura un po' particolare con una importante manifestazione che si terrà ad Ancona. È stata presentata questa mattina, per noi era presente Paolino Giampaoli, che ringrazio. Intanto per quello che riguarda il match tra Anconitana e Castelfrettese verrà diretto dal signor Andrea Narcisi di San Benedetto del Tronto, quindi accontentiamo tutti, il match di domenica sarà diretto dal signor Andrea Narcisi di San Benedetto del Tronto. Ci fermiamo, piccolo break pubblicitario per noi, poi entriamo nel vivo di Punto Biancorosso. Tanti gli ospiti anche oggi che avremo con noi, e non perdetevi assolutamente niente. 334 35 20 488, è ovvio che parleremo anche di quanto abbiamo discusso ieri, che è stato rilanciato sul web e in maniera particolare, insomma, se ne è discusso tanto delle nostre opinioni, e che sono diventate come sempre anche le vostre opinioni. Punto
Biancorosso. Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di ritorno su Punto Biancorosso, sempre sulle frequenze di Radio Tua. Ormai sono oltre 15 anni che vi teniamo compagnia con questa nostra striscia. Abbiamo calcato tutte le categorie possibili e immaginabili nel campionato di calcio italiano: professionistico, dilettante, semiprofessionistico, di nuovo professionistico, di nuovo dilettante. Insomma, le abbiamo fatte veramente tutte. Ma occupiamoci adesso di un altro argomento, poi entreremo nel calcio per questa 31ª giornata. Si è tenuta, come dicevo prima, questa mattina alla Palaschirma di Ancona la presentazione del primo evento che si disputerà al Palaschirma. La seconda caratura presenterà questi due grandi appuntamenti. Sono intervenuti personaggi di spicco, e in ordine gli appuntamenti per ordine cronologico saranno diversi. Ora andiamo a vederli praticamente. Questi impegni: dal giorno 11, 12, 13 maggio ci saranno delle gare nazionali di fioretto, spada e sciabola, sia maschile che femminile. Il club Scherma Ancona vedrà i suoi atleti scendere in campo in ambedue le manifestazioni. La manifestazione si terrà, come dicevamo, al Pala Indoor, struttura unica in Italia per le sue caratteristiche. Saranno montate 40 pedane e si prevede una partecipazione tra atleti, arbitri e accompagnatori di circa 1.500-2.000 persone provenienti da tutta Italia. Si svolgerà inoltre la terza prova nazionale paralimpica con la partecipazione di 83 atleti e la seconda prova non vedenti con la partecipazione di 25 atleti. Quest'anno ricorre inoltre il cinquantenario del club fondato nel 1968, 50 anni di promozione e diffusione della pratica sportiva schermistica che ha dato ad Ancona diversi campioni italiani e gare internazionali organizzate con grande professionalità. Questo tutto grazie al club Scherma Ancona. Però dicevamo, sentiamo proprio le voci dei protagonisti, perché per noi ha collaborato, e ringrazio ancora una volta Paolino Giampaoli. E allora sentiamo proprio le interviste fatte da Paolino. Il prima è proprio con il presidente nazionale della Scherma, Scarso. Sentiamola.
Siamo con il presidente nazionale della Scherma, Scarso. È sempre un'emozione venire qua ad Ancona per organizzare questi eventi così importanti.
Ma è sempre una bella emozione vedere, toccare con mano il grande entusiasmo che pervade questa città, questo club che ha dato un contributo enorme alla crescita della Scherma. Poi vedrà la presenza di circa 2.000 atleti, fra atleti olimpici, paralimpici, non vedenti, gare individuali, gare a squadre. Cioè veramente sarà una kermesse che porterà fra atleti, accompagnatori e personale a seguito non meno di 3.500-4.000 persone. Se si aggiunge che all'inizio della stagione abbiamo organizzato una prova nazionale di qualificazione, cioè questa è la testimonianza che Ancona, che le Marche nel panorama della Scherma italiano hanno una grande centralità e una capacità di organizzativa e di accoglienza che insomma consente alla federazione tutte le volte di individuare questa realtà per svolgere tutte le varie fasi del calendario nazionale.
Oltre alle gare che sono in programma nel mese di maggio, ci sono anche diversi progetti in piedi per il club Scherma Ancona.
Ma guardi, non è un segreto, il dottor Pennazzi mi ha più volte manifestato così l'interesse, l'entusiasmo di dar vita a un gran gala di Scherma che coinvolga i migliori atleti nel mondo, e si è pensato di riesumare quel famoso trofeo Santelli Italia-Ungheria, che potrebbe rappresentare veramente un momento di alto tasso tecnico e spettacolare della scherma. Con gli amici ungheresi abbiamo in comune un maestro Santelli, che è un maestro italiano che di fatto ha creato la scherma in Ungheria, e pertanto li troviamo sempre disponibili a questo tipo di collaborazione. Stiamo valutando la fattibilità, ne abbiamo parlato con il rappresentante della regione, con il comune, vi sono tutte le premesse perché questo vada in porto, però come tutte le cose, insomma, a piccoli passi che ci porteranno verso questa realizzazione a beneficio dell'immagine della città, della scherma, della promozione e del senso di appartenenza al nostro paese.
Grazie. Punto Biancorosso.
Questo è il presidente nazionale del Club Scherma, Giorgio Scarzo, presente appunto, che ha presentato la Coppa Italiana dei Campionati a squadre e anche altre anticipazioni. Ricordiamo di questi due grandi eventi presentati oggi ad Ancona, e anche del grande lavoro effettuato dal presidente Maurizio Pennazzi e dai componenti del direttivo per festeggiare al meglio appunto i 50 anni del club. Presenti oggi, oltre al presidente Coni, il regionale Fabio Luna, il consigliere nazionale Coni Fabio Sturani, l'assessore allo sport del comune di Ancona Andrea Guidotti, sono intervenuti due ospiti di spicco come il presidente nazionale della federazione che abbiamo appena sentito, Giorgio Scarzo. Ma prima di svelarvi l'altro componente oggi presente, che è importante, quindi ce la teniamo come dulcis in fondo, andiamo a sentire proprio la presentazione fatta per quello che riguarda il Club Scherma Ancona. Sentiamo proprio il presidente Pennazzi.
Siamo con il presidente nazionale della Scherma, Scarzo. È sempre un'emozione venire qua ad Ancona per organizzare questi eventi così importanti.
No, l'abbiamo già ascoltato quel Scarzo, chiedo scusa. Pennazzi abbiamo detto.
Il presidente Pennazzi, abbiamo ospitato il presidente nazionale Scarzo in vista di due importanti impegni nel mese di maggio, altro lustro per il Club Scherma Ancona che quest'anno taglia il traguardo del 50° anno di vita.
Sì, sì, abbiamo presentato due gare molto importanti, una il 5-6 maggio, che è un campionato italiano a squadre per giovani, squadre miste, due maschi e due femmine, e presenteremo e abbiamo presentato invece la gara che si svolgerà al Pala Indoor dall'11, 12 e 13 maggio, che saranno, è la Coppa Italia, quindi una gara assoluta, più il campionato italiano di squadre di A2 e alcune prove paralimpiche, una per atleti in carrozzella e un'altra per non vedenti, quindi indubbiamente una gara interessante sotto ogni punto di vista, sia per la gara per gli olimpionici, ma anche per i paralimpici, che è una gara, una prova molto importante perché è la terza prova di quest'anno. Quindi siamo molto contenti, siamo contenti della presenza del presidente federale, di Valentino Vezzali, che hanno presentato questa gara, e quindi pensiamo che sarà un successo organizzativo sia di persone, di atleti e partecipanti, che di persone che verranno a vedere la gara.
Punto Biancorosso.
E praticamente già ci ha bruciato il terzo e ultimo ospite di oggi, ovvero sia la campionessa mondiale Valentina Vezzali, che oggi è anche consigliere federale ed era presente oggi ad Ancona per questo importante evento. Ricordiamo che si terrà l'11, 12 e il 13 maggio, ma con una preapertura, andando per ordine cronologico. Il primo sarà proprio sabato 5 e domenica 6 maggio al Pala Scherma di Ancona, con orario 8:30-17:30, quando si disputeranno le gare del campionato italiano giovani a squadre miste di Fioretto, Sciabola, Spada. E per l'occasione sono previsti 500 partecipanti con 150 squadre formate da 5 atleti, 2 uomini e 2 donne, che si sfideranno su 18 pedane. Questo è il pre e poi dopo il clou. Però sentiamola proprio la campionessa Valentina Vezzali, sempre ai microfoni di Paulino Giampaoli.
Siamo con Valentina Vezzali, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Anche per te, che cosa rappresenta il Club Scherma Ancona da consigliere nazionale e da marchigiana?
Il Club Scherma Ancona rappresenta un punto di riferimento della scherma marchigiana, insieme al Club Scherma Iesi, ma anche alle altre realtà della scherma marchigiana, hanno il loro peso. e avere oggi la possibilità di poter presentare due manifestazioni a livello nazionale importanti qui è molto motivo di orgoglio, perché questo significa che oltre ad avere un club che si adopera con i suoi maestri a cercare di creare ragazzi, abbiamo un club in grado di organizzare anche delle manifestazioni importanti che, oltre a portare tutti gli schermidori, i migliori schermidori italiani qui nel territorio marchigiano e quindi a incrementare il turismo cosiddetto sportivo, dà la possibilità anche agli anconetani di poter conoscere ancora più da vicino questa realtà. Quello che mi auguro da rappresentante della federazione è che durante questi eventi possano partecipare anche scolaresche, anche perché lo sport è cultura e attraverso gare si possono trasmettere emozioni ai ragazzini e magari avvicinarli allo sport, non necessariamente la scherma ma allo sport, perché abbiamo bisogno in Italia di giovani che crescano con delle regole, rispetto delle regole, affinché poi un domani siano dei cittadini consapevoli.
Punto biancorosso.
E questa era Valentina Vezzali, come detto al microfono di Paolo, del nostro Paolino, nostro, in questo caso nostro, perché ci ha rappresentato, e ringrazio comunque per la disponibilità Paolino Giampaoli, e vi abbiamo così fatto ascoltare la conferenza stampa, la cosa più principale del Club Schermancona, presentata questa mattina per questo evento che si terrà appunto dall'11 al 13 maggio, 40 pedane per il campionato italiano maschile e femminile alle Tre Armi, valida per la qualificazione del campionato italiano assoluti, dicevamo 40 pedane, oltre 1000 partecipanti, atleti paralimpici saranno 112, marchigiani presenti 20, campionato italiano a squadre categoria A2 maschile e femminile, squadre partecipanti 16 per arma, totali 96 squadre da 4 atleti, le prime 3 finaliste saranno promosse in A1, parteciperà la squadra di Fioretto femminile e Fioretto maschile del club Scherma Ancona, sia la prima parte al palascherma, ma poi il resto si terrà qui a fianco a noi e nella struttura megalittica, questo è un bellissimo impianto, quindi oltretutto segnalo la terza prova nazionale paralimpica. Ma noi ci fermiamo a parlare di scherma, torniamo, anzi entriamo nel vivo, entriamo, iniziamo a parlare del campionato di calcio, entriamo, iniziamo a parlare dell'Anconitana, perché siamo andati a raggiungere intanto Daniele Tittarelli. Ciao Daniele, mi dovresti ascoltare, aspetta che non ti sento, perché non ti sento, ora indago un attimo, eccolo qua, Dani,
eccoci. Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, l'Anconitana è tornata a allenarsi oggi.
A dire la verità è tornata ad allenarsi già ieri, quest'oggi ha effettuato allenamento che non ha effettuato mercoledì perché era festa, e dunque si sta completando la settimana che ci porterà alla partita di domenica alle ore 16:30 contro la Castelfrettese.
Ci sono novità per quello che riguarda la situazione campo?
No, per quanto riguarda la situazione campo l'Anconitana è rimasta con una rosa un po' risicata, perché la stagione di Mandorino è pressoché finita per lo stiramento che ha rimediato domenica scorsa, anche per Strano ci vorranno un paio di settimane prima di rivederlo in campo perché ha un problema al polpaccio, e quindi attualmente i giocatori a disposizione di Livelli sono rimasti in 15, più Cesaroni che non si allena durante la settimana per motivi di lavoro ma che è presente la domenica, quindi 15-16. È l'Anconitana che si sta trascinando stancamente verso la fine del campionato, è difficile trovare gli stimoli, ma per rispetto della società, dei tifosi e dei giocatori stessi si proverà, insomma, a vincere anche queste ultime 4 partite per fare più punti possibili.
Ieri Titta abbiamo parlato qui in radio così con Paolo delle ipotesi, no? Perché tanto i nostri amici, i nostri ascoltatori vorrebbero lasciare quanto prima la prima categoria, scusa il gioco di parole.
La prima categoria la lasciano sicuro.
E quindi passando alla promozione, sperando di lasciare immediatamente anche il campionato di promozione per puntare un po' più in alto, cioè saltare direttamente la promozione e puntare eccellenza. Al solito abbiamo con Paolo parlato delle opzioni, le due opzioni, quella della fusione, quella alternativa alla fusione, o ci sarebbe la terza ipotesi, quella del passaggio diretto concesso dalla federazione. Di questo si è discusso abbondantemente anche sui social. So.
Eh sì, un'idea insomma lanciata tra virgolette dalla nostra radio, che ha fatto discutere sia in senso positivo che in senso negativo, anche se vedo che sono più quelli che vorrebbero mantenere la propria identità, quindi vincere sul campo i campionati, che magari perderlo attraverso fusioni, però ognuno esprime il proprio parere su questo dibattito partito ieri dalla nostra radio.
Beh, penso che sia bello proprio il fatto che ognuno possa dare la sua opinione. Tu che idea ti sei fatto? Insomma, hai già detto che grosso modo il pubblico è più una parte almeno è più propenso, sarebbe più propenso a conquistare sul campo i passaggi senza fare fusioni.
O... Che sarebbe anche l'etica più bella dello sport, tra l'altro.
O giri pindamici. No? Noi abbiamo proposto un'alternativa diversa che poteva essere quello. E la stessa è praticamente fatta poi dal piano salato, quella del cambio di denominazione. Sono cose diverse e abbiamo tentato ieri anche di rispiegarlo più una volta. La fusione farebbe sì che una società in realtà sparirebbe dalla circolazione, con il cambio di denominazione invece tutte e due le società potrebbero rimanere attive, quindi sarebbe meno traumatico per quella società che farebbe il favore, lo metto tra virgolette, all'Anconitana cedendogli il suo posto.
Eh sì, queste sono le due strade percorribili, la fusione quando due realtà di due diventano una sola, prendendo la categoria della società più in alto, il cambio di denominazione sociale ci vorrebbe un doppio cambio di denominazione sociale, così che rimarrebbero due identità distinte, due realtà distinte, con la realtà maggiore che diventerebbe quella minore e quella minore che diventerebbe maggiore. Però fino a quando non ci sono società ben individuate, ben definite, con cui magari c'è una trattativa ben avviata, è anche difficile per noi stessi chiarire agli ascoltatori quali possano essere
gli scenari. Ma tu che conosci bene questa categoria, la conosci insomma come le tue tasche, avendola vissuta quotidianamente, ti risulta che ci possono essere in provincia, teniamoci sempre largo perché tanto se no qualcuno si offende che viene tirato sempre in ballo e ha perfettamente ragione. Secondo te in provincia ci possono essere nelle categorie superiori società che per vari motivi possano venire incontro all'Anconitana di Marconi?
Prima di tutto bisognerà vedere, parlo di eccellenza, dove 5 squadre coinvolte nella lotta a salvezza sono tutte anconitane, perché Barbara Loreto sono ultime, il Marina e la Biagio Nazaro sono in lotta per la salvezza. E quindi prima di tutto bisognerà vedere, e il Camerano stesso, 5, sono 5, Barbara, Loreto ultimo posto, Marina, Camerano e Viaggio Nazaro si stanno giocando a salvezza, quindi anzitutto bisognerà vedere quante di queste 5 rimarranno in eccellenza. Poi bisognerà fare eventualmente, sto parlando sempre per ipotesi.
Sì, sì, ma infatti noi dobbiamo andare avanti per ipotesi, perché io ripeto, la prima opzione sarebbe quella che andando a pressare Roma accetti l'iscrizione dell'Anconitana in sovrannumero, e questa sarebbe l'opzione A, la più pulita, la più lineare, diciamo, che non coinvolgerebbe nessun'altra. Le altre due, la B e la C, sono quelle invece che stiamo discutendo adesso, di cui abbiamo già accennato con te circa 20 giorni fa, poi con Nando, poi ieri con Paolo, cioè anche perché stiamo sondando tutte le opzioni possibili, e sono quelle che invece coinvolgono due società, come minimo due società sportive del territorio. Ricordiamo, per fare questa, virgoletto anche questa parola, combin, le società devono essere come minimo della provincia o della stessa città o dei comuni limitrofi o come massimo area territoriale della provincia.
Esatto, quindi per il primo discorso è vedere quali saranno le squadre che si salvano, poi Togliamo per esclusione Barbara perché è troppo distante e Biagionazzo perché ha una storia tale che non penso accetterebbe mai un discorso simile. Quindi rimarrebbero nella provincia di Ancona Marina e Camerano. So che sono le due società più solide, più sane dal punto di vista economico che ci sono in zona, che fanno sempre il passo secondo la gamba, che hanno budget limitati ma sempre che vengono sempre rispettati nel corso della stagione. Basta chiedere per dire a Marina Malavenda, che ci hanno sempre parlato benissimo di questa società, o a Camerano a Mister Montenovo. Quindi non sarebbe certo per motivi di economici o di difficoltà di questa società, ma sarebbe eventualmente per un discorso di riconoscenza, di capire effettivamente dove queste forze possono arrivare, che trattandosi di paesi logicamente più piccoli, oltre queste categorie viene sempre difficile insomma mandare avanti un'attività che comporta anche non solo spese ma anche uno sforzo organizzativo non indifferente, e quindi si tratterebbe soprattutto non tanto di una rinuncia per se dovesse riguardare queste due società di cui stiamo parlando, di una rinuncia dettata da problemi economici, ma più per favorire una società che ha tutti i mezzi per crescere come Ancona e trovare un'identità che possa soddisfare queste realtà come potrebbe essere lo scambio di categoria.
Quindi diciamo che una chance potrebbe essere riconoscere nella nuova Ancona, nell'anconitana, un fattore di crescita e quindi magari la fusione, nel caso della fusione, potrebbe essere proprio quello, riconoscendo nell'anconitana un fattore di crescita importante, mettersi a disposizione contemporaneamente però facendo parte dell'organico della struttura con l'arricchimento appunto di un settore giovanile, di un altro campo di allenamento, però diciamo riconoscendosi nell'anconitana come una realtà viva e che può avere degli sbocchi importanti nel futuro, quindi
e magari anche un valorizzare i propri settori giovanili, perché esatto. Camerano è una scuola calcio qualificata, una delle migliori delle Marche, tra l'altro condotta da Stefano Jimmy Fontana, che tutti ad Ancona conosciamo, quindi è un modo per valorizzare anche il settore giovanile che lavora benissimo e che, ecco, essendo scuola calcio qualificata, potrebbe ulteriormente crescersi e svilupparsi. E così sarebbe anche per Marina, perché il centro sportivo l'abbiamo visto tutti, che tra le strutture del settore giovanile c'è anche quello di Montemarciano, e un settore giovanile che sta crescendo piano piano, che avrebbe uno sviluppo ulteriore magari legandosi ai colori biancorossi. Questo potrebbe essere un altro dei cavilli da trovare per convincere eventualmente queste società a sacrificarsi.
Certo, una chiave di lettura importante nel dire appunto da solo io posso arrivare con la mia società al campionato, non lo so, massima aspirazione, quello di promozione, perché poi dopo non potrei fare di più, e quindi anche i miei ragazzi più di quello non posso farli vedere, non posso offrire una vetrina adeguata. Facendo una fusione con l'anconitana so che come minimo il mio vivaio potrà crescere ulteriormente. E quindi dall'altra parte Marconi potrebbe trovare a questo punto anche dei soci nel territorio, perché in ogni caso sarebbero una realtà che andrebbe in parte inglobata nel futuro della squadra, della società.
Sì, queste potrebbero essere idee opportune per intavolare una trattativa, per intavolare un discorso che vada al di là, ecco, dell'aspetto puramente economico, ma che coinvolga un territorio, uno sviluppo migliore di tutta l'attività, compresa quella del settore giovanile. Ma poi mettere le varie parti in causa sedute e trovare l'accordo non è mai semplice, per questo i tempi stringono, ci sono dei tempi precisi, entro il 25 giugno vanno presentate le domande alla FIGC, quindi i campionati, specie per l'anconitana, finirà a fine maggio, inizio giugno, e quindi i tempi stringono, andranno fatti i passi ben precisi, non è che è un accordo così verbale, serviranno notai, serviranno firme, serviranno tante piccole grandi cose, per cui saranno passi importanti e celeri da compiere.
Intanto Gianluca ci scrive: mi auguro che sia l'eccellenza il prossimo campionato dei dorici. Gianluca, ce lo auguriamo un po' tutti magari, no? E Gianni Red Bull dice: l'opzione più probabile è che ogni anno, tra fallimenti, mancate iscrizioni, fallimenti vari, si liberano un sacco di posti in tutte le categorie, nessuna esclusa, quindi siamo fiduciosi. Lui spera, insomma, no, che questo, il passaggio questo, diretto.
Questo ma abbiamo già detto
che invece non è così.
Per qualsiasi voto derivante da mancate iscrizioni, fallimenti eccetera, questo non spetterà all'Anconitana, perché non sarà ammessa ad alcuna graduatoria di ripescaggio ufficiale. Poi l'eventuale ammissione in sovrannumero, questi sono altri discorsi, ma se viene a fallire o viene a mancare X, non sarà mai l'Anconitana a prendere il
posto. A noi non ci cambia niente.
Esatto, ci sono delle graduatorie ben definite che spettano a società magari perdente gli spareggi o retrocesse. L'Anconitana non può rientrare in questa, e l'Anconitana, come qualsiasi altra società, per dire promossa dalla prima categoria, non rientra in questa cosa. Quindi il discorso dell'Anconitana non è un ripescaggio. Al massimo può essere una missione in sovrannumero, ma esatto, per questioni non inerenti, mancate iscrizioni, fallimenti o okay, che magari ordini superiori da parte della FIGC da Roma. Quindi se un giorno dovesse venire a mancare in eccellenza, per dire, la società X, quel posto non sarà preso dall'Anconitana.
Assolutamente, su questo era stato chiaro anche Giorgio Moretti, no? Ci aveva detto chiaro e tondo come erano i termini
del regolamento. Il posto verrà presa o dalla società perdente lo spareggio finale di promozione tra le seconde classificate, o dalla società da una delle tre società retrocesse dall'eccellenza. Quindi non ci sarà in quella graduatoria l'Anconitana, ma non perché ci sono delle graduatorie ben definite delle regole ben definite per i ripescaggi a livello dilettantistico.
Intanto questo amico ci scrive: allora, nessuno cederà niente, come è giusto. Il capoluogo che chiede ai paesini limitrofi, che meraviglia, dov'è l'orgoglio dorico? Questo è una possibilità. Adesso prendiamola sotto l'aspetto di possibilità per scavalcare quanto prima le categorie. Io ieri ho sollevato, Daniele, con Paolo un dubbio, no? Ho fatto arrabbiare anche qualcuno, però un dubbio che secondo me deve esserci. Secondo tu che valuti il tutto, no? Quindi al di sopra delle parti. Ma se appunto puntiamo, ecco, al campionato di eccellenza, ma la società in questo momento sarebbe pronta per gestire un campionato di eccellenza, sapendo che non abbiamo campi per l'allenamento, non abbiamo campi e non abbiamo possibilità, se non facciamo appunto qualche altro tipo di operazione per il settore giovanile? Cioè non c'è il settore giovanile, non c'è in campo di allenamento né per la prima squadra né per il settore giovanile, che poi diventa obbligatorio. È il caso di spingere per così la società a imbarcarsi in questa avventura, o è meglio invece crescere gradualmente?
Per quanto riguarda, ecco, se si dovesse ripartire dalla Serie D sarebbe un bagno di sangue, perché in questo momento l'Anconitana non è pronta, e la Serie D è un mondo diverso. L'eccellenza sì, ancora l'Anconitana è indietro per quanto riguarda l'aspetto, dicevi tu, strutturale.
Strutturale, sì, sì.
Però l'eccellenza, ecco, stiamo parlando di Marina, Barbara, Gallo che è terzo, Porto Lasco che potrebbe andare in Serie D, quindi l'eccellenza ad oggi cambia poco per quanto riguarda portata delle squadre, portata delle società rispetto alla prima categoria di eccellenza. Ad oggi le squadre si allenano tre volte alle ore 19, come fa il Marina. È dilettantismo allo stato puro per quasi tutte, per il 90-95% della società, a differenza di quanto era l'eccellenza nel 2010-2011, dove c'erano Macerata, c'era Pesaro, c'era Fermo, c'erano tutti i capoluoghi di provincia, ed era un livello molto ma molto più elevato. Adesso l'eccellenza è poco più alto della promozione, andare a giocare con Atletico Alma o col Marina Ancona non può non essere pronta, e con il budget già attuale sarebbe in grado di fare un campionato di vertice per l'eccellenza, anche con le mancanze di cui dicevamo prima. Per la Serie D è inutile anche parlarne, proprio perché al momento non ci siamo minimamente, ecco, a meno di rivoluzioni nelle prossime settimane, però sarebbe un salto gravoso, e la piazza, anche un campionato Serie D, lo vorrebbe fare per vincere, non per partecipare o per salvarsi, che ne so, l'ultima giornata. E quindi ancora, a meno di grossi cambiamenti nei prossimi 2 mesi, non saremmo minimamente pronti. Per l'eccellenza la differenza è minima.
Quindi tu dici che per l'eccellenza, nel caso di eccellenza, potremmo, anche se non abbiamo la squadra adesso realizzata, pronta per disputarla e ci sono meno di 90 giorni per fare tutto, per l'ennesima volta, perché noi arriviamo sempre col fanalino di coda, ma in questo caso non sarebbe colpa nostra, ma sarebbe un vantaggio quello di saltare una categoria in più, però l'Ancona ce la potrebbe fare.
Sì, sì, ce la farà e la vincerà anche, se mai dovesse essere iscritta all'eccellenza. Già con questo organico arriverebbe in alto in eccellenza con gli under e con qualche ritocco giusto. Poi, se veramente dovesse farla, sappiamo benissimo che verrà stravolto, comunque sia. Però già l'organico attuale, cioè il centrocampo attuale, al pieno della forma, Strano, Maringo e Mandorino in grado di fare l'eccellenza, per dire. Quindi Colombaretti lo scorso anno ha vinto il campionato col Fabriano Cerreto, è andato dall'eccellenza alla Serie D, quindi l'ossatura ci sarebbe con i giusti opportuni ritocchi ad Ancona. Poi un giocatore, piuttosto che andare all'Atletico Alma o a Marina, chiama l'Ancona.
Però tu andresti già in una ipotesi di conferma di gran parte della struttura.
No, io dico già,
mentre le voci, insomma, che hanno fatto circolare in questo momento erano tutti sono sulla graticola dal mister in poi,
e tanto
tutto
più,
da capire.
Tanto più sarà se mai si dovesse fare l'eccellenza una squadra competitiva, perché già questo organico con gli opportuni tocchi sarebbe un organico adatto per lottare per far bene. Se poi dovesse essere effettivamente stravolto con ritocchi importantissimi, ci rendiamo conto che sarebbe un'anconitana stellare per l'eccellenza.
Paolo da Monte San Vito, ma voi sapete se la società si è già mossa con la società che avete nominato prima e soprattutto se si sia mossa con Roma?
Infatti noi parliamo a termini di ipotesi.
Diciamo,
non abbiamo detto che è in piedi la trattativa con X e magari la settimana prossima si decide. Noi abbiamo detto quali sono le ipotesi. Fino a qualche settimana fa ci parlavano molto di questa missione sovranuova, poi ha parlato Cellini e Moretti sia al Corriere Adriatico che alla nostra radio, e allora si è presa in considerazione quest'altra ipotesi. Ma uno, devono finire i campionati, quindi le società che abbiamo detto sono adesso impegnate in ben altri discorsi, poi sono tutte in lotta per la salvezza, e anche l'Anconitana deve finire la propria stagione, quindi magari nelle prossime settimane magari ci può essere anche stato qualche trattativo, qualche chiacchierata sotto forma, ecco, di informale, però di cose concrete ancora che noi sappiamo non ce ne sono, però magari qualcosa può essere stato mosso come semplice approccio informale.
Anche perché sapevamo appunto che il presidente aveva messo sguinzagliato, usiamo un termine non appropriato, ma rende l'idea, sguinzagliato i suoi uomini proprio per una, chiamiamola, fidelizzazione, un avvicinamento con altre società del territorio proprio per il settore giovanile. Quindi, insomma, degli abboccamenti in giro ci sono stati, magari non per la fusione della prima squadra, ma per quello che riguarda appunto il settore giovanile, cercando di trovare degli accordi con chi in questo momento fa settore giovanile ma poi non ha sbocchi, perché sono tante anche le realtà che fanno il settore giovanile ma mancano di prima squadra, o la prima squadra, insomma, non riesce ad assorbire questi ragazzi che invece avrebbero bisogno poi di continuare. Gianni Red Bull, ti faccio rispondere a Gianni Red Bull, che forse non ha... perché noi ci sembra di essere chiari quando spieghiamo, però probabilmente facciamo più confusione. Gianni Red dice: ma Tittarelli, tu pensi che l'Anconitana venga inserita tramite la graduatoria? Allora sei proprio ingenuo. Tu hai detto tutto l'opposto, mi pare, no?
Io sono disposto a ascoltare le opinioni di tutti, ma ci sono dei regolamenti ben precisi. E quindi non è perché ti chiami Anconitano, Juventus, ci sono dei regolamenti, se non si rispettano i regolamenti, poi dopo c'è chi magari rischia a livello, ecco, o civile o penale. Quindi se ci sono dei regolamenti di ripescaggio ben stabiliti, con delle leggi ben chiare, chiunque le deve rispettare, non perché uno si chiama Juventus o Inter non lo rispetta. Quindi la missione in sovrannumero è un conto, il ripescaggio è un altro, che non potrà mai e poi mai riguardare l'Anconitana, perché poi ti prende il FIGC federale e ti commissaria tutta la FIGC marchigiana, se mai dovesse accadere.
Infatti, cioè, tu hai risposto tutto in altra maniera, quindi non tramite graduatoria, perché tramite graduatoria non avremo nessuna chance, di essere inseriti, no? Quindi non,
la missione per motivi di ordine pubblico, che poi non spetterà mai, come ha detto Cellini, al Comitato Regionale Marche, ma a un atto della FIGC nazionale, questo è un altro tipo di discorso su cui non siamo in grado di disquisire oggi perché non ci sono elementi, ma il ripescaggio siamo in grado già di disquisire oggi e per sempre al 100%, non sarà possibile, ma non per essere cattivi o per non dare chance, per essere polemici, cioè non c'è la possibilità regolamentare, quando non c'è una legge, un regolamento preciso, cioè non si può andare oltre, e quindi non è che la settima la nona in classifica in Serie A può andare in Europa League, non c'è il regolamento, non ci va, quindi, e questo è uguale per quanto riguarda il nostro discorso.
Quindi spero, insomma, che Gianni, che tu abbia questa volta capito, cioè no, Daniele non ha detto che c'è la possibilità di entrare tramite graduatoria, assolutamente tutto l'opposto, ecco. No, perché sennò qui creiamo sempre confusione. Tu stai dicendo tutte altre cose perché i termini di regolamento non prevedono questa possibilità.
Esatto, il ripescaggio parlo.
Quindi, allora, ma perché Fera continua a dire che non saresti... Aspetta, che lo apro tutto. Questo c'era una volta per uno, prima con te, adesso con me. Ma perché Fera continua a dire che non saresti pronto per l'eccellenza a causa mancanza campi, che ci avevamo uno stadio come il del Conero, il Dorico, e quando verrà ufficializzato il settore avvenire con il Ponte Rosso, anche il campo di Ponte Rosso, quanti campi volete? 20? Diciamo che no, è tutto ipotetico, no? In questo momento,
esatto.
Perché il del Conero ce l'hai, ma ce l'hai esclusivamente per la partita domenicale, poi ci sono degli strappi che vengono concessi, ma non è un campo in gestione.
No, poi il del Conero ce lo potresti avere anche durante la settimana, come lo scorso anno, ma dopo abbiamo visto come si è ridotto per utilizzarlo durante la settimana.
Infatti, stavo arrivando a quello, quindi non lo puoi in ogni caso poi ad operare tutti i giorni, ci vuole per forza un campo alternativo. Il Dorico, sappiamo che le problematiche anche che ha il Dorico.
Il Dorico potrebbe magari decollare il progetto a partire da giugno, come ci è stato detto con la presentazione del progetto, ma se poi verrà presentato poi l'applicazione, non è che a settembre, ottobre prossimo abbiamo il Dorico pronto per il Dorico, magari l'Anconitana potrebbe prenderlo in gestione, comunque sia continuare a prenderlo per fare gli allenamenti come quest'anno, però abbiamo visto che quest'anno da gennaio il Dorico è stato più problematico, non perché non ci si potesse andare, ma perché allenarsi lì un Dorico sovraffollato, che è utilizzato anche da altre società,
Croce,
Piano Solazzo, eccetera, quando è dicembre, gennaio, febbraio, affondi, vai in quel campo e non ti ci puoi allenare, come una società di più alta categoria dovrebbe fare in modo regolare e in modo ottimale.
E quindi il problema rimane. Per quello che tu citi, settore giovanili del Ponte Rosso, eccetera, lì sono strade al momento aperte, ma poi devono essere chiuse, insomma, bisogna quagliare per dire che hai anche quei campi a disposizione. Per il momento non ce l'hai, noi stiamo parlando di campi che hai fisicamente. E anche il discorso, come diceva Daniele, della magari il prossimo anno la gestione del Dorico come prima squadra e poi le altre da condividere, sei sempre in una situazione semicongelata, perché vuol dire che se lo utilizzi non possono partire, se mai partiranno, i lavori. Se punti a far partire i lavori, il Dorico è fuori.
Esatto.
Quindi anche lì, ecco perché parliamo di campi, avere i campi a disposizione. Gianni, che ritorna con te, una volta per uno, dai. I regolamenti, caro Titarelli, sono stati stravolti più volte in passato, quindi non dite più fesserie. Questa te la metti te. Ecco.
È un suo pensiero, più che se lui la pensa così, poi vediamo ad agosto, insomma, se mai ci sarà un posto libero per mancata iscrizione nella società, chi lo prenderà?
E invece mi becco io l'altra, dice: il Dorico lo prendi in gestione il prossimo anno, è chiaro, diventa tuo.
Certo, l'abbiamo appena detto. Però resta il fatto che quando è dicembre, gennaio, febbraio, mesi freddi, comunque sia dovranno utilizzarlo anche altre società per disputare gli allenamenti o per disputare le partite, perché non è che si può sfruttare, magari la gestione diventa tua, ma comunque sia devi accordare il modo di utilizzarlo anche al Pietro La Croce e forse al Piano Salazzo, e quel manto erboso datato con tanti anni alle spalle Gioco Forza diventa a gennaio, dicembre, sì, è utilizzabile, ma non in modo ottimale. Quindi per parlare.
Non continuativo, perché poi si deteriora.
Diventa difficile andarci, come ha fatto quest'anno la squadra di Velli. Da gennaio ha avuto delle difficoltà, ogni tanto ci va, ogni tanto no, perché però più vai su e più ti serve un campo, sempre, ogni giorno, e un campo in condizione ottimale, perché più vai su più diventa importantissima l'organizzazione e l'allenamento.
Sarebbe da capire magari da qui a qualche mese la situazione per gli altri due campi. Sappiamo appunto del discorso del Colle Marino, del Sorrentino, sappiamo della situazione con il campo della Federazione. Lì campi che, se non vado errato, erano stati detti che sono stati aggiudicati e su cui dovevano partire i lavori da parte di chi aveva preso la gestione, no, di questi campi. E vedere se si trova una convenzione con queste società.
Esatto, quelli sono campi, secondo me, purtroppo non utilizzati, non sfruttati, in generale parlo, anche delle varie società del passato. Ricordiamo, no, anche le polemiche tra Petrolini, Marinelli, campo da FGC, è un campo in posizione stratosferica perché vicino ai centri commerciali, vicino appunto alla FGC, vicino al Del Conero, un sintetico lì con quella struttura lì sarebbe un vero, però purtroppo nessuna società, nemmeno in passato, ci ha puntato, comunque ci ha trovato delle difficoltà importanti per riuscire a...
Come società intendiamo nessuna prima squadra, cioè nessuna Ancona o Conitana che sia,
sì,
ci ha mai puntato. Altre società ci avevano lavorato bene, ma non è stata mai presa in considerazione dalla prima squadra della città, per varie motivazioni.
I campi ci sarebbero pure, solo che purtroppo l'Ancona... non è del passato parlo, non è mai riuscita ad avere accesso a queste strutture. Non voglio stare a dare colpe all'una o all'altra causa, però il problema è proprio questo: ancora in Italia è sempre mancato un centro sportivo, e senza strutture ai giorni d'oggi il calcio ad un certo livello non regge, e infatti l'Ancona per tre volte si è trovata a ripartire da zero, non solo per problemi economici e finanziari, ma proprio perché non c'è patrimonializzazione, non ci sono strutture, non ci sono state strutture, e questo l'ha pagato caro Ancona.
L'amico quello che ce l'aveva con me dice ancora, ok, allora il Barbara, 7 campi, 3 in sintetico e 4 in erba, ma dai su, ma che polemiche state a fare, i campi ora ci sono eppure troppi.
Ma infatti noi abbiamo detto che fino all'eccellenza Ancona non avrà alcun problema, poi... per categorie superiori lo abbiamo visto gli scorsi anni, cioè l'esperienza spero e penso che sia servita, perché se non è servita l'esperienza allora è inutile sperare in un futuro migliore. Se noi ci paragoniamo al Barbara, il nostro termine paragone non deve essere il Barbara, è stato molto chiaro, no? Anche Ambrosini martedì scorso alla radio ha detto Limonese non ha vinto il campionato ma ha investito sulle strutture, ha detto presto lo ritroveremo tra i professionisti, questo fanno le società che programmano le strutture a livello professionistico, non sto parlando a livello di eccellenza, sono fondamentali
assolutamente. Tanto
poi questo termine di paragone il Barbara ben venga, assolutamente ancora siamo superiori al Barbara
se scendiamo a questo livello, tu dici sempre senza offesa per gli amici di Barbara, assolutamente
con poco.
Loro possono fare assolutamente e fanno benissimo quello che
ma
vogliono fare.
Il Barbara ha solo una prima squadra, l'Anconitana ad oggi ha solo una prima squadra, ma vuole mettere su un settore giovanile, per mettere su un settore giovanile gli ci vogliono almeno un paio di campi o quantomeno un campo in sintetico per far allenare piccoli amici, pulcini, primi calci, esordienti, allievi, giovanissimi, juniores, prima squadra, mi sembra che ne avete 7-8 di squadra.
Lo deve fare, il settore giovanile va fatto assolutamente, se è il futuro, se è il progetto è a lungo termine, deve esserci anche il settore giovanile. Su Facebook
zero va bene un campo, l'Anconitana ne vuole avere 7-8 di squadre, o quantomeno per iniziare 3-4 di settore giovanile, un campo non basta.
Anche perché per la prossima stagione si parlava di un'operazione riguardante il rientro della seconda squadra cittadina.
Dei portuali
che ricordiamoci che la seconda squadra cittadina, cioè al momento non è la seconda, è a pari merito della prima perché militiamo tutti e due nella stessa categoria. Comunque i portuali che da squadra di Ancona deve disputare le sue partite in quel di Ofagna,
esatto. è un po' la cartina intorno al sole, no? Che qualcosa non funziona in generale, perché anche loro meriterebbero, anche i portuali meriterebbero, che poi stanno facendo anche, sono saliti dalla terza fino alla prima categoria, stanno disputando un ottimo campionato di prima, meriterebbero visibilità all'interno della città.
E quindi sarebbe corretto anche quello. Su Facebook, l'amico che si firma Lanconitana, fusione un film già visto, sfigati di nuovo, sarebbe la fine. Anche quello è un punto di vista.
Questa idea, anche questa va rispettata, assolutamente condivisibile.
Saba, a dirla tutta, Marinelli, il centro sportivo per far allenare la prima squadra, e le giovanili ce l'aveva, ma chissà perché non l'ha mai utilizzato.
Per preservarlo... infatti dal punto di vista Marinelli la pecca sua è che non ha dato patrimonializzazione ad Ancona, nel senso che le strutture ce l'aveva, ma erano sue, aveva una sede spettacolare, per quanto fosse Chiaravalle, quindi distante, però Ancona Point, una sede così, anche società professionisti che sono in poche quelle che ce l'hanno, aveva campi d'allenamento, struttura, solamente che il problema suo è che non li ha patrimonializzati, cioè non erano di proprietà di Ancona, perché se fossero stati di proprietà di Ancona, anche quando lui se n'è andato, vedrei che Ancona non avrebbe fatto quella fine, e che Ancona non aveva niente quando lui se n'è andato, niente né in termini economici né in termini di strutture, un qualcosa che potesse essere reso appetibile non da quei personaggi che abbiamo visti, ma da personaggi importanti, ecco, che avrebbero potuto tenerci tra i professionisti. Altre società tipo Parma, così, avevano strutture come Collecchio eccetera, che hanno fatto sì che anche una volta, insomma, che si sono trovati in difficoltà, sono state rese appetibili e subito sono rinate dalle proprie ceneri.
E quindi importante, sempre, ritorniamo sempre lì, come se il tuo progetto è a lungo termine devi pensare a una struttura di proprietà, cioè la cittadella sportiva di proprietà, non di terzi soggetti, anche perché, ritornando a quella vecchia diatriba, appunto, Marinelli eccetera, no, sui campi eccetera, quando però società molto più piccole di te riescono a prenderlo in gestione, quindi a fare un campo in sintetico e a gestirlo, è uno schiaffo anche morale sotto quell'aspetto. Cioè, prima la prima squadra diceva che non era impossibile, era fuori budget quel tipo di gestione, e poi te lo apre lo stesso campo, insomma, se lo prendono società molto più piccole con budget sicuramente inferiori, e sappiamo che anche lì Petrolini non è che era molto d'accordo, no, di perdere quel campo.
Assolutamente, fu anche l'inizio un po' della fine, con tante polemiche. Per il discorso che facevamo prima, non diamo colpi a qualcuno in particolare, però non essere mai riusciti a giudicarsi, comunque sia, ad avere in gestione strutture che tutto sommato in città ci sono, è stato deleterio per l'Ancona del passato.
Ciao Luca ci scrive: facciamo anche un'altra considerazione, qualunque imprenditore investa costruendo strutture di proprietà della società non regalerebbe nulla a nessuno, nel caso in cui in futuro cedesse la società stessa le strutture farebbero parte del pacchetto, o no? La verità è che ad oggi nessuno, ripeto nessuno, è stato mai disposto ad investire aspettandosi di fruire di campi non si sa in quale modo.
Esatto.
E questa è un po' la mentalità, Luca, ci ritorna con i piedi a terra, un po' la mentalità presente fino adesso ad Ancona, assolutamente questa
poi
è stata la mentalità.
Ci vogliono forze economiche tali che noi non siamo stati pronti negli anni scorsi, è inutile dare colpe, no, a Marinelli, chi che sia,
per carità.
Aveva una società come Piano Sazzo che era in eccellenza, quindi ha fatto tanto, però questo è il fatto, per aspirare a restare a lungo a certi livelli è indispensabile fare quel salto di qualità lì. Guardate tutti i Tirol, guardate che centro sportivo ha, guardate chi va a fare la preparazione in vista dei mondiali, la Germania, e guardate anche il progetto per il nuovo stadio, cioè, oltre al centro sportivo sono pronti per fare il nuovo stadio. Su Tirol lo troveremo, è in C, ma lo troveremo presto in B, perché quando hai quelle strutture, sei organizzato così, arrivi.
Certo, ritorniamo però a morderci la coda, è che prima di pensare andare a fare i voli pindarici su campionati di altre categorie, quelle importanti, devi avere la tua zavorra, devi avere il tuo basamento già ben fatto, ben costruito, che ti permette proprio di andare avanti in tranquillità, non inseguire continuamente le problematiche che si crea crescendo, perché se cresci, e poi ritorna il discorso appunto di tutte quelle situazioni che abbiamo detto prima, il campo di allenamento quotidiano, la possibilità di avere il settore giovanile che deve avere un suo campo di allenamento, dare respiro al campo dove vai a giocare la domenica o il sabato che sia, o l'infrasettimanale che sarà, perché poi dopo più andiamo avanti più qui non si capisce più quando giochi, però tu devi averne uno tuo, dove non rendi conto a nessuno, vai, ci giochi quando ti pare, ti alleni quando ti pare, non è disponibile il primo, c'hai sempre il secondo.
Facciamo un esempio dell'Ancona del passato. L'Ancona del passato doveva peregrinare per andare a prendere i campi di allenamento, e i campi di allenamento costano, quindi metti a fine dell'anno meno 20-30 mila euro solo per affittare i campi di allenamento. Se tu avessi avuto un campo tuo, di tua proprietà, anzitutto non spendevi quei 20-30 mila euro per andare a immaginare il campo, ma magari ce l'avevi in sintetico, lo affittavi ad altre società del territorio, e quindi invece del meno 20-30 mila euro è un più 20-30 mila euro, è uguale nel bilancio di una società di serie C.
Ma sei sempre lì, cioè stai parlando di una società che ha un progetto a lungo termine. Una società che tira a campare. Noi abbiamo avuto società un po' quasi ultimamente tutte a tirare a campare, cioè vediamo come va e se non va cerchiamo di venderla. Non c'era un vero progetto a lungo termine, quindi...
Perché alla lunga non reagi se non hai quella patrimonializzazione di cui dicevamo prima. Sono conti molto semplici, poi molto,
certo,
elementari.
Anche il campo in sintetico, queste delle gare d'appalto, se uno vuole utilizzare quelli delle gare d'appalto del comune con rifacimento, si parla di 250-300 mila euro di investimento che poi entra in discorso della cassa sportiva, quindi la possibilità di finanziarli, eccetera, eccetera. È un prestito da restituire, quindi cioè, magari lo prendi tramite la banca, che può incidere quei 20.000 euro l'anno, come dicevi tu. Ma 20.000 euro l'anno che intanto sono tuoi, cioè alla fine hai una tua struttura, e in più appunto puoi aprirlo ad altre ed ecco che ammortizzi, e quindi invece di buttarli fuori dalla finestra quei soldi sono tuoi, cioè, lo investi su una struttura tua che rimane in tasca, che ti rimane a te. Poi dopo, dipende se la prima squadra rimane o no.
Certo,
nel frattempo.
Però, anche nel caso in cui non fosse, ecco, come noi, no, tante volte siamo ripartiti al basso, ma avere un qualcosa da cui ripartire, qui invece si è ripartiti che non c'era niente, non c'era più nulla, cioè non esiste nulla. E quindi un conto è che tu, sì, sfortunatamente devi ripartire al basso, ma hai qualcosa, un conto è che non hai nulla. Quindi il calcio è difficile. Risollevarsi partendo da zero più assoluto.
Luca, ciao Luca. Marinelli ha mollato perché ha franto per la questione campi quando aveva il campo suo, una commedia di Boldi e di Sica sembra. Però a un certo punto lui ha deciso che quel campo suo non deve essere più utilizzato dalla squadra.
Spieghiamo, erano campi non omologati a livello federale,
no.
Erano campi suoi dove si poteva dare la squadra sua, ma non erano campi omologati che poteva affittare ad altri o che poteva.
No.
Quindi
c'aveva avuto anche problemi con il sindaco del comune, perché era un cambio d'uso, no? Era stato fatto un cambio d'uso di un terreno agricolo, mi ricordo che c'era stato insomma un po' di problemi, e probabilmente per questo poi quel sindaco ha perso anche la successiva campagna elettorale proprio perché si era schierato così apertamente contro quell'opera, che invece era veramente bella, e poi si è visto perché è diventato anche inglobata nella struttura benessere, insomma, ma è una bellissima situazione. Danny, ti lascio, dai, che sennò so che devi operare, sennò dopo Guido mi tira le orecchie perché non scrivi il pezzo, e allora...
No, è proprio piacere dialogare con i nostri ascoltatori.
E sai che è un argomento caldo questo, in questo periodo, che abbiamo con colpa tua sollevato in anticipo un po' di tempo fa, e adesso ma sta appassionando, ma come dice... Bene, chi legge il Corriere Adriatico sa che il nostro Daniele Titarelli ha l'occhio lungo, e quindi l'argomento in radio era stato tirato fuori e poi ripreso e rilanciato a più mani, perché nel frattempo ci si è iniziati a pensare un po'. L'importante è noi essere primi, no? Pensarci prima su un argomento e poi vedere che anche gli altri alla fine capiscono di cosa stiamo analizzando. È troppi anni che seguiamo questa situazione del calcio locale. Grazie
allora,
Daniele.
E grazie a noi, no, perché prima si parlava della missione in zona numero, poi abbiamo ospitato gli esponenti del FDC che ci hanno detto che la strada è molto in salita, e abbiamo tracciato questa strada, no, della fusione, cambio di dimensione sociale. Adesso si parla di questo, quindi cerchiamo di far capire quali sono le strade. Poi non sta a noi percorrerle, sta ad altri e non sono facili da percorrere. Poi ognuno ha la propria idea ed è giusto che abbia il proprio giudizio, ma però bisogna sempre muoversi all'interno dei regolamenti federali,
certo,
che sono comunque sia rigidi, e queste sono le varie strade che si può tentare di percorrere.
E ricordiamo che Marconi sta ripercorrendo tutta la lista, in sostanza, perché siamo partiti dall'ultima posizione, c'è stato concesso lo slittamento alla prima categoria, dalla terza alla prima, e Marconi ha accettato, come hanno accettato i tifosi, ha costruito una squadra per dominare questa categoria, seppur fatta di corsa, e lo sappiamo, e adesso si sta andando avanti su questa linea, cioè del passo dopo passo. Se poi si riesce a saltare una categoria, ben venga, però ecco, noi stiamo insomma valutando con voi, anzi analizzando con voi, le possibilità reali che ci sono, perché dietro tutto questa situazione ci sono 90 giorni scarsi, anzi per la prima cosa anche di meno, perché è il 25 giugno, quindi 55 giorni grosso modo per l'iscrizione, e nel frattempo c'è da fare tutto, c'è da analizzare tutte le possibili varianti che da qui a quel 25 giugno ci saranno. Daniele, grazie ancora.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori e buon weekend.
Altrettanto, e poi ci sentiamo domenica.
D'accordo, un saluto.
Ciao, lasciamo Daniele Titarelli, voce di Radio Tua, ma firma del Corriere Adriatico, e andiamo avanti con... facciamo subito un break pubblicitario. Di corsa, di corsa.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima, in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona, in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio, in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Bianco Rosso.
Rieccoci, rientrati dalla nostra pausa pubblicitaria. Ce ne manca solamente una, ma la useremo per cambiare ancora una volta argomento. Ma intanto siamo andati a disturbare il padrone di casa del venerdì, Ferdinando Vicini.
Ciao,
Stefano, buonasera, buonasera agli ascoltatori e mi scuso per la mia assenza in studio, ma purtroppo il lavoro è il lavoro.
Il lavoro è il lavoro, giustamente il nostro Ferdinando. E allora, avete sentito ogni tanto l'eco, ma funziona così, insomma, va tutto bene, tutto normale, state tranquilli. Aggiorno Ferdinando, abbiamo parlato con Daniele Titarelli delle famose opzioni per quello che riguarda il futuro biancorosso, le strade che sono state tracciate, ovvero il discorso fusione, il discorso invece cambio di denominazione, ma a monte di tutto ci sarebbe un'altra opzione, secondo me la più importante, la possibilità magari di accedere al campionato di eccellenza in sovranumero se da Roma però arrivasse una spinta di quelle pesanti.
Di quelle pesanti, di quelle autorevoli, di qualcuno che sottolinea o comunque che abbia l'autorevolezza per sottolineare il blasone dell'Anconitana e i meriti sportivi dell'Anconitana per fare in modo appunto che la squadra quantomeno abbia una collocazione in una categoria più dignitosa.
Ti sentiamo con le scariche, Nando. Ti sentiamo un po' scaricato.
No, io sono in una posizione ottimale. Mi senti adesso? Mi senti bene? Pronto? Pronto?
Sì, Nando, arrivo. Sto facendo quattro cose contemporaneamente, ce la faccio. Prima o poi ce la faccio, giuro che riesco a contentare tutti. Allora,
mi sentite? L'importante è che mi sentite.
Sì, ti sentiamo, un po' scaricato, ma ti sentiamo. Un falso contatto probabilmente sotto, ma con te intanto stoppiamo un attimo l'argomento Ancona. Abbiamo collegato con noi invece, saltiamo alla Campetto, abbiamo Fabio Ruini con noi. E allora lo collego, vediamo se riusciamo a farvi dialogare entrambi perché le scariche sono un po' forti, Nando.
Aspetta che provo.
Ecco.
Adesso?
Adesso vai benissimo. Adesso ti sentiamo e penso che ti sente anche il nostro ospite al telefono.
Sì. Fabio, buonasera. Sono Ferdinando Vicini. Pronto?
E invece non lo sentiamo a Fabio, vediamo di se riusciamo a raggiungerlo. Forse
è bello della diretta.
Eccolo, Fabio, adesso c'è.
Sì, ricordiamo che abbiamo al nostro microfono Fabio Ruini, play del Campetto. Fabio, buonasera.
E invece no. È stata una bufala. Allora,
intanto ricordiamo che il Campetto ha chiuso il discorso semifinali playoff vincendo anche gara 2 domenica il 25, quindi mercoledì scorso al Pala Bellini di Osimo, una partita che il Campetto ha chiuso con una vittoria anche piuttosto larga, ma che invece sul campo è stata molto combattuta, più volte il Campetto ha condotto dall'inizio alla fine, ma più volte, tranne una piccola parentesi iniziale, ma dicevo più volte Osimo ha provato a rientrare in partita, ha anche spaventato diciamo la corazzata dorica e Fabio Ruini è stato protagonista di questa vittoria esterna che ha dato il 2-0 al Campetto e ha catapultato gli uomini e il team di coach Marsigliani dalla semifinale, quindi nella finale playoff, quella che sarà al meglio delle 5 partite e che il Campetto affronterà fra qualche giorno.
Ma lo puoi chiedere direttamente se è vero,
Sì, Fabio, ci sei?
Sì, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera Fabio, buonasera Ferdinando Vicini. Parlavo quindi della gara 2 che avete chiuso mercoledì scorso al Pala Bellini che a guardare solo il risultato sembrerebbe insomma una partita che è filata via liscia, invece diamo i meriti ad Osimo perché più volte hanno provato a rientrare in partita e vi hanno reso la vita difficile.
Beh certo, comunque ce l'aspettavamo, oggi con una squadra ben allenata, agguerrita, non aveva nulla da perdere, per cui ha giocato tutte le carte che poteva.
Sì, voi siete stati
bravi, per come l'ho vista io, nella seconda parte, quando poi c'è stata la fiammata dei giocatori di casa, a gestirla con freddezza. Avete trovato nel momento clou delle buone soluzioni d'attacco, siete riusciti a servire i lunghi sotto canestro, lo strapotere di Taroris, ma anche la buona mano degli esterni, e li avete chiuso il match, a dimostrazione che avete molte soluzioni in attacco, Fabio.
Sì, siamo stati lucidi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che abbiamo fatto sempre, il nostro gioco, un po' interno, un po' esterno. Chiaramente Taroris a volte può essere dominante sotto canestro in attacco, a volte può essere tra virgolette un punto debole contro i lunghi delle altre squadre che tirano da fuori, per cui siamo stati bravi soprattutto nella seconda partita a trovare alcune soluzioni difensive contro i loro lunghi.
Sì, mi fa piacere che tu sottolinei questo aspetto, perché vorrei sentire il tuo parere sulla prestazione di Alessandro Luini, che ha giocato la seconda parte della gara e si è segnalato proprio in difesa e a rimbalzo. Un giovanissimo.
Beh, lui è un bravissimo difensore, un ottimo atleta, un bravissimo difensore. Ci ha dato quel qualcosa in più in difesa, soprattutto nel secondo tempo, contro i loro lunghi. È stato molto bravo e diciamo che ormai, ecco, è tornato al 100% dopo l'operazione, dopo l'intervento che aveva subito. È chiaro che noi ci aspettiamo un contributo anche suo in questi playoff, ci aspettiamo che faccia sempre così.
Sì, sottolineiamo che è un ragazzo di 20 anni, un ragazzo che ha avuto un infortunio prodotto, ennesimo prodotto delle giovanili della Stamura, e che quest'anno ha avuto uno stop per infortunio piuttosto lungo, adesso si sta riprendendo. A me è piaciuto anche la sua capacità di prendere posizione anche in attacco, e ha strappato dei rimbalzi importanti in attacco, garantendo extra possessi che poi avete tradotto in punti sonanti.
Certo, hai ragione, sai, per me che lo vedo tutti i giorni, non mi sorprende, ecco, nel senso che so che è molto bravo nei rimbalzi in attacco, è molto bravo in difesa, è molto bravo nel prendere posizione, per cui chiaramente è una cosa che io, tra virgolette, do per scontata. Ecco, lui è molto bravo a farlo, vedo che lo fa tutto l'anno, per cui sono contento che adesso ha ritrovato alcuni minuti in partite importanti che magari prima non è, appunto per l'infortunio, per l'intervento non era riuscito ad avere.
Ecco, questi ragazzi stanno man mano crescendo, quelli più giovani del roster, del vostro roster, Fabio.
Certo.
E cominciano a prendersi le loro responsabilità, perché anche Cent'anni, Filippo, certo, ha fatto una buona partita e anche ti ha anche permesso di giocare da guardia, no?
Sì, Filippo ha fatto una bellissima seconda parte di stagione, ha preso fiducia, ha preso confidenza. Sicuramente la sua autostima è cresciuta molto.
Trova soluzioni che prima non rischiava.
Esatto. Adesso gioca con molta più scioltezza, molta più fluidità, per cui chiaramente la squadra ne beneficia parecchio.
Ecco, c'è stato, se andiamo a cercare il pelo nell'uovo, anche qualche, diciamo, mal di pancia di coach Marsigliani, per qualche disattenzione difensiva in qualche circostanza, e sappiamo quanto coach Marsigliani tiene alla difesa.
Certo, anche comunque quando si è avanti di una decina di punti non bisogna mai adagiarsi, bisogna sempre stare concentrati. Se qualcuno a volte tende a rilassarsi, chiaramente il coach lo richiama. E anche per essere ad esempio a tutti quanti.
Tu personalmente come ti senti? Cioè, qual è il tuo, tu anche hai avuto qualche problemino, però ti ho visto molto bene mercoledì, ecco, che come ti senti? Cioè, il tuo grado di, la tua condizione, no, che comunque va, come quella di tutti gli altri, va vista anche in prospettiva, perché la vostra stagione è ancora lunga. Ricordiamo che l'obiettivo Serie B potrebbe essere concretizzato nel concentramento nazionale che si terrà a giugno, quindi abbiamo ancora un mese e mezzo quasi di stagione.
Ancora, ecco, un mese e mezzo, per cui diciamo che sono preferisco stare concentrato su questo mese e mezzo di allenamenti, di partite che dobbiamo affrontare.
Ma la tua condizione com'è? Voglio dire, una condizione
ottimale?
La mia condizione
mentale è molto buona, per cui l'importante è che sia buona quella, poi dopo il resto va da sé.
Beh, anche il fisico, ecco, però.
Avere ben chiaro qual è l'obiettivo, per cui si cerca di arrivarci di arrivarci in qualsiasi modo, ecco.
Abbiamo visto, ho visto personalmente che in certi momenti chiave comunque la palla poi è tornata nelle tue mani, le tue conclusioni, quelle in controtempo sull'avversario, a volte sembra che è tutto facile, invece non è così, perché poi bisogna dire che ho visto che avete molto lavorato nella circolazione di palla.
Sì, importante la circolazione di palla, in quanto con la circolazione di palla tutti possono rendersi pericolosi, tutti possono trovare le soluzioni, non dai punti di riferimento alla difesa, per cui ecco, tutti quanti possono fare canestri importanti in momenti importanti. C'è chi magari chi ha più esperienza in certi momenti, c'è chi ne ha di meno, però l'importante è che riusciamo a trovare sempre la soluzione giusta.
Fabio, guardiamo avanti, voi siete l'unica squadra di queste semifinali playoff che, lo ricordiamo per i nostri amici all'ascolto, vede il tabellone diviso in due parti, sostanzialmente manca la finale sul lato vostro e dall'altra parte c'è una semifinale ancora aperta, e anche voi aspettate l'esito di gara 3 nel derby pesarese fra il Bramante e Pisaurum per sapere, e lo saprete domenica, chi affronterete nella finale playoff del lato vostro del tabellone, che lo ricordiamo sarà su 5 gare. Ecco, tu chi preferiresti, Pisaurum o Bramante?
Beh, sono due squadre che si assomigliano molto, chiaramente due squadre pesaresi con grandi fondamentali, difendono molto forte entrambe. Per cui non ho nessun tipo di preferenza, si equivalgono anche molto come valore, sono sempre partite difficili contro le squadre pesaresi, per cui non ho, aspettiamo la squadra che si merita di arrivare in finale.
Quindi per te è uguale l'uno o l'altra?
Sì, certo, per me è differente, per noi è differente, nel senso che l'uno o l'altra non ci cambia nulla, dobbiamo comunque. Sappiamo che sarà una finale dura, poi contro le squadre pesaresi è sempre più dura del previsto.
Loro hanno un'impostazione proprio, un modo di molto basato sui fondamentali, come dicevi tu, su un'organizzazione di squadra.
Su un'organizzazione difensiva anche molto, sì, molto più, ecco, molto più complessa. È stato dura anche con Osimo per certi versi, per cui in finale.
Forse Bramante un po' più fisica?
Ma forse Pisauri un po' più esperta, forse Bramante un po' più fisica, non lo so, vedremo. Chi merita di arrivare in finale ci arriverà, e noi poi sappiamo che ci aspetta una finale difficile.
La finale attraverso cui bisogna passare per strappare il passi per andare poi,
esatto,
nel concentramento nazionale, che poi è il vostro vero obiettivo, no? L'abbiamo detto,
esatto,
più volte. Però non si può pensare a giugno, bisogna pensare alla prossima, no?
Esattamente, bisogna pensare alla prossima, e partita per dopo partita, e poi dopo speriamo di aver fatto quello che volevamo fare.
Fabio, anche ad Osimo c'era un bel seguito di tifosi anconetani.
Sì. E c'è stato il nostro pubblico che è venuto a seguirci, ci fa piacere, poi in un palazzetto piccolo come quello di Osimo si sente ancora di più. abbiamo sentito il loro calore, per cui ci ha fatto un grande piacere. Speriamo, ecco, non dico di vedere anche a Pesaro, però.
Una domanda da studio che ti arriva dal nostro radioascoltatore, rivolta a te, dice: domanda per Ruini, come riesci a gestire sia il lavoro che lo sport e dominare lo stesso in campo?
Non lo so, diciamo che al lavoro cerco di trovare gli orari per fare gli allenamenti, e devo dire che i miei allenamenti mi aiutano, per quel che riguarda lo sport, mi aiutano tanti compagni, l'allenatore, anche a gestire alcune situazioni difficili, mi aiutano spesso, per cui c'è un aiuto reciproco da parte di tutti.
Sì, ecco, mi aggancio alla domanda del nostro ascoltatore per spiegare che la scelta di giocare nel campetto per Fabio è stata una scelta legata anche ad aspetti extrasportivi, giusto Fabio? È stata una scelta un po' di vita.
È stata una scelta anche legata ad aspetti personali, nel senso comunque ci sono delle persone che mi hanno coinvolto, con le quali sono amico, per cui è stato l'insieme un po' di tutto. Chiaramente ormai ho un lavoro come primo pensiero, per cui ho insieme un po' di tutto, poi non sono più un ventenne, per cui ecco, mettiamo insieme tutto ed è venuto fuori questa scelta che finora sta dando bellissimi frutti.
Perfetto, allora diamo appuntamento Fabio ai nostri tifosi per la prima della finale con, l'abbiamo detto, con Pisaurmo oppure con Bramante, la prima sarà al Pala Rossini.
Esatto, domenica prossima.
Domenica prossima, domenica non dopo domani, domenica 6 maggio. L'altra, 6 maggio, quindi... Esatto. Tutti al Pala Rossini. Fabio, ti ringraziamo per la
Grazie
tua disponibilità e in bocca al lupo sia per il lavoro che per ovviamente gli obiettivi con il campetto.
Crepi, grazie mille, buona serata.
Grazie. Lasciamo allora Fabio Ruini, grazie per essere stato con noi e noi proseguiamo Nando. Intanto c'è questa giornata che si avvicina, una bella giornata accaldata come saranno sicuramente le ultime, che ci introduce anche con la festa del patrono. Pensare che chiedevamo lo scorso anno il miracolo al patrono in questo periodo, fa un po'... è un amarcord dolce amaro, più amaro.
San Ciriaco, diciamo che San Ciriaco si è un po' distratto l'anno scorso.
Vabbè, ma noi chiedevamo almeno sul campo che ci desse una mano sulle partite in questo periodo... Esatto, ancora Castelfrattese, di cosa vogliamo parlare per questo match? È dura anche parlare di questo match, ma lo faremo tra qualche istante anche con il nostro prossimo ospite che andrò a contattare. C'è un po' di tutto, no? In questo momento, lasciando perdere il nostro campionato, ci sono anche altre situazioni importanti su cui si potrebbe anche spendere due parole relativamente al calcio in questo periodo, Nando.
Sì, nelle Marche abbiamo due squadre che stanno difendendo, una ha già raggiunto l'obiettivo, cioè la Fermana ha raggiunto l'obiettivo della permanenza in Serie C, pareggiando domenica scorsa in una bellissima partita contro la capolista Padova, nella quale ha recitato un ruolo importante nella seconda parte del campionato Luca Cognini, ex Dorico. C'è anche Cremona che pure ha indossato la maglia dell'Ancona di Marinelli. Invece domenica abbiamo uno scontro diretto importantissimo a Fano al quale sarò presente, Fano-Teramo, scontro diretto se per la salvezza, se il Fano dovesse vincere riuscirebbe anche il Fano probabilmente a tagliare il traguardo della permanenza in Serie C, quindi due squadre marchigiane che sono lì e che probabilmente riusciremo a vedere anche l'anno prossimo in Serie C, in attesa che la nostra Anconitana scali queste categorie, in attesa che magari, come dicevamo prima, questa risalita sia accelerata da una migliore collocazione in estate. E poi c'è la San Benedettese che invece combatte per la parte alta, è la seconda. Il Padova praticamente ha conquistato matematicamente l'accesso alla Serie B, per la Samba adesso si apre il discorso playoff, domenica scorsa una brutta sconfitta, conosciamo anche il carattere del vulcanico presidente Franco Fedeli che ho sentito in settimana, non era affatto contento, i suoi rapporti con il mister della San Benedettese Eziolino Capuano, altrettanto vulcanico, non sono idilliaci, sappiamo Fedeli quanto ci tiene, Fedeli è uno dei pochi che investe veramente soldi veri nel calcio e quindi pretende poi anche di avere risultati, ha il mezzo di aver portato la San Benedettese a fare secondo me un ottimo campionato, secondo posto, sempre nelle prime posizioni, non è facile in quel girone nel quale ci sono squadre dalle potenzialità economiche notevoli, soprattutto le venete e le emiliane.
Hai detto bene tu, vulcanico, un Zamparini in miniatura al momento, ma con le potenzialità poi per diventarlo. Però ritorniamo a parlare dell'Anconitana, abbiamo con noi un tesserato importante dell'Anconitana, che siamo andati a rovinare la Cina probabilmente, visto l'ora tarda in cui siamo in questo momento, ma questa è la striscia che volete voi, un punto biancorosso, non ci lasciate mai da soli, ci scrivete tanti messaggi che ogni volta fanno stravolgere anche i nostri orari. E allora diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio Tua a Federico Rossi. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera Federico da Ferdinando Vicini, buonasera.
Buonasera.
Allora partiamo dall'ultima, non è stata esaltante la prestazione di Montemarciano?
Beh, sicuramente non abbiamo offerto un grande spettacolo, un peccato perché comunque ci tenevamo a arrivare ai 95 punti, purtroppo non è andata, adesso rimbocchiamoci le mani e che cerchiamo di fare il nostro meglio per la partita di domenica.
Sì, Federico, è stato un, diciamo, un fisiologico rilassamento forse anche dovuto dall'ambiente, insomma, perché poi il campo era il campo di Montemarciano, un campo che non ha, diciamo, contorno, io lo ricordo sempre per gli allenamenti che vi faceva l'Ancona tanti anni fa, ma comunque
ricordo bene anch'io quando ero giovane che facevo le giovanili con l'Ancona, ci andavamo a allenare la sua Gabella.
Esatto, sul campo attiguo, quello più sopra. Federico, però ecco, poi le cose si sono complicate, Montemarciano ha preso coraggio, hanno fatto densità all'indietro, però diciamo la verità, voi avete iniziato a giocare sul serio nell'ultimo quarto d'ora.
Ah, più che l'ultimo quarto d'ora, io credo che il primo tempo lo abbiamo abbastanza regalato, eravamo sottotono, giravamo la palla particolarmente lenta e quindi loro abbassandosi tutti dietro la metà campo come di solito fanno con noi, avevano facilità a recuperare palla, poi è nato quel gol che non so se era fuori gioco o meno, questo adesso non sta a me a dirlo, che ci può stare, purtroppo ci può prendere gol, solamente che fino a inizio ripresa non avevamo dato l'idea, nonostante qualche occasione comunque l'avessimo creata, di poter pareggiare. Poi sì, come magari dici tu, l'ultima parte del secondo tempo li abbiamo chiusi dentro la propria area di rigore, nemmeno la propria metà campo, perché che io mi ricordi c'era Colombaretti che faceva l'esterno alto, Mandorino giocava davanti il cerchio di centrocampo e io stavo di fianco a lui, eravamo gli ultimi uomini,
sì,
mentre
sì,
Lori stava libero avanzato.
Sì, avete aumentato il ritmo, la palla girava più velocemente, avete cercato le fasce con più continuità, anche Pucci a destra si è reso pericoloso, cosa che prima non avevate fatto, cioè voglio dire, è evidente che fosse un problema solo di concentrazione, perché dopo si è vista la differenza, insomma, ecco, poi potevate anche vincere, voglio dire, alla fine forse i ragazzi del Montemarciano il pareggio l'hanno anche meritato, no? Voglio dire, questa potrebbe essere anche una partita sulla quale meditare per poi far bene in queste ultimissime gare che non hanno più molto senso per la classifica, ma come dicevi tu, lo hanno magari per i tifosi.
Ma soprattutto per i nostri tifosi, per la società che non ci ha fatto mai mancare nulla, ma anche per noi stessi. Io penso che chiunque scende in campo non ci tenga a fare brutte figure, e ha maggior ragione quando indossi la maglia dell'Ancona. Questo penso che sia fuori di dubbio. Poi comunque diciamo che una cosa a cui noi teniamo particolarmente il titolo regionale, di arrivare scarichi a quelle partite lì sarebbe, diciamo, un errore che non vogliamo commettere. E poi il mio sogno è giocare la finale contro il Civitanova, non lo nego, sperando che tutto vada in quella direzione.
Quindi tu punti alla finale con la Civitanovese?
Punto a vincere il titolo, poi magari mi piacerebbe una finale ancora a Civitanovese in maniera tale da rievocare i vecchi tempi.
Certo, certo. Senti, ultima cosa, novità dal campo, come hai visto, com'è la situazione di Mandorino? Secondo te ce la fa per magari per l'ultima partita di campionato, in modo da averlo poi... come dici,
ma io ci spero vivamente, perché Stefano è un ragazzo d'oro che purtroppo quest'anno ha subito qualche piccolo infortunio che lo ha tenuto fuori, e credo che la sua assenza sia stata particolarmente notaria, soprattutto dal punto di vista della qualità del nostro gioco, perché ogni qualvolta ci fosse stato Stefano in mezzo al campo le nostre partite assumevano un tono più piacevole, diciamo, anche perché il suo tasso tecnico è indiscutibile. Poi dopo, queste sono cose che fanno parte del calcio. A me mi dispiace soprattutto per lui, perché è veramente, come ti dicevo prima, un ragazzo eccezionale, disponibile, e che quindi dopo aver affrontato tutte queste problematiche non ci voleva proprio. Speriamo che ritorni il prima possibile, magari che ci regali qualche ultima emozione vista le ultime partite.
Sì, e soprattutto in vista delle finali che ricordavi tu.
Sì, no, era scontato, cioè, certo, più che l'ultima partita era per il titolo.
Benissimo. Ringraziamo Federico e in bocca al lupo per queste ultime partite. Siete contati, speriamo che gli infortuni siano finiti qui.
Speriamo davvero, dai.
Bene, grazie, in bocca al lupo. Ciao, ciao Federico.
Peppi, buona serata, ciao ciao.
Ciao Federico, buona cena.
Ciao, grazie, ciao ciao.
Ciao. Lasciamo Federico Rossi, il difensore dell'Ancona, che l'abbiamo bloccato nel momento del desio, e quindi lo lasciamo. Nando, io ti ringrazio, perché lascio altrettanto anche a te lo spazio della cena, visto che siamo quasi le 20 e 10 minuti.
E auguriamo buona cena a tutti i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento a domenica.
Perfetto, grazie Nando.
Grazie, buona serata, ciao, ciao Stefano.
Ciao, allora ci lasciamo un attimo per l'ultimo break pubblicitario, poi riepilogo della giornata e torniamo di nuovo assieme.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ad Ancona ti aspetta per Bacco, Enoteca e Degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci, siamo alla fine della puntata, ma siamo alla fine anche della puntata settimanale di Punto Bianco Rosso, che ritornerà con voi lunedì, poi ovviamente martedì sarà di festa, insomma sarà la prossima settimana, sarà un po' a singhiozzo, ve lo preannuncio. Ma intanto vediamola questa giornata che andremo a vivere assieme, noi per quello che riguarda la giornata di domenica, ma intanto tutte le altre squadre vivranno questa 31esima giornata. Avis Arcevia, 1964, le torri Castelplanio. A seguire Chiaravalle Falconara 1973, Marotta Borgo Minonna, Monzano Staffolo, Monserra Portuali Calcio, Osimo Stazione Belvedere, Ponte Rio Monte Marciano, San Biagio Borghetto, domenica ore 16:30 Stadio del Conero, Anconitana Castelfrettese. Questi i match che seguiremo, ovviamente dandovi gli aggiornamenti. Il match tra Anconitana e Castelfrettese sarà diretto dal signor Andrea Narcisi di San Benedetto del Tronto. Questa la, no, mi viene sempre spontaneo di dire la terna, sapete benissimo che non c'è la terna in questa categoria. Oltre alla tifoseria dovremmo cantare anche non c'è una terna arbitrale in questa categoria, potrebbe essere una variante, ma comunque vabbè. Quindi Anconitana Castelfrettese a seguire ci aspetta la trasferta in quel di Belvedere Ostrense per Belvedere Anconitana, poi il qualcuno dice non chiamatelo derby, va bene, non lo chiamiamo derby, ma è tale comunque almeno per questa categoria, tra Anconitana e Portuali Calcio Ancona e fine Borghetto Anconitana, che sarà il magico momento in cui verrà tirata giù la serranda nel campionato di prima categoria. Per Anconitana Portuali Calcio l'abbiamo già detto ieri con Paolo Papini, la società sta pensando di organizzare un qualcosa in favore dei propri tifosi, anche per salutare degnamente questa stagione che si è chiusa nel migliore dei modi con la promozione matematica già in tasca da ormai da tempo immemorabile, ma quello che conta è la situazione della squadra. Esiste una squadra ad Ancona che indossa i colori biancorossi e che rappresenta la città. Fino ad agosto scorso questo era rimasto un dubbio, ma soprattutto forse un sogno. Sogno che si è avverato, una squadra c'è, ha vinto, vedremo intanto dove verrà collocata. Al momento sappiamo che sarà campionato di promozione, vedremo poi a breve se sarà campionato di promozione o qualcosa in più, potrebbe essere auspicabile il campionato di eccellenza, che come avete sentito non cambia di molto, ma in ogni caso avvicinerebbe ancora di più i campionati, quelli più interessanti. Detto questo, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento come di consueto è alle 16:15 sulle nostre frequenze di domenica per seguire assieme il match e poi torneremo lunedì alle 18:30, domani 13:10 come sempre la replica di Punto Biancorosso. Anche da Stefano Fera un grazie per essere stati con noi.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.